Allora, riprendiamo dal paragrafo 8 del nostro libro. Ho preparato un breve riassunto delle cose che abbiamo visto la volta precedente, così anche per chi non era presente, magari è più semplice forse riprendere a seguire. Leggo perché l'ho scritto. Allora, secondo Stephen Batchelor, i termini non nato, non divenuto, non fatto, non composto, che abbiamo trovato menzionati nel sutra, che viene citato più volte negli ultimi paragrafi, si riferiscono alla qualità nirvanica dell'essere non condizionati dai fattori condizionanti come odio, desiderio e illusione. La parola asankhata, che letteralmente vuol dire non composto, può essere tradotta anche come non condizionato. Secondo Bachelor, Gautama sta cercando un modo dinamico per descrivere come nel tempo certe condizioni o fattori condizionanti, appunto sankhara, ne fanno sorgere altri. I principali fattori condizionanti, che ne fanno sorgere altri, sono il desiderio, l'odio e l'illusione, accanto ai pensieri, alle parole, ai fatti che questi fattori ci spingono a compiere. Tramite questi fattori viviamo l'esperienza dell'essere condizionati, o come suggerisce Stephen Batchelor, dell'avere inclinazioni che seguiamo ciecamente, spingendoci ad agire in base ai nostri desideri, alle nostre paure e alle nostre illusioni. In uno dei sutra riportati da Bachelor, Gautama indica la possibilità che si possa apprendere come condurre una vita non condizionata dal desiderio, dall'odio e dall'illusione, partendo dalla presenza mentale del corpo. Questo però non è un porre fine definitivamente una fuga dal condizionamento, ma è un addestrarsi a dimorare in uno stato mentale calmo e lucido, che non inclina più verso queste modalità nocive. Senato non è qualcosa di assoluto, un'entità distaccata, uno stato trascendente, ma è un verbo che per avere un senso deve essere messo in relazione a qualcosa. Così come ad esempio per il termine libertà, per cui possiamo dire che c'è libertà da costrizioni o libertà di agire. Allo stesso modo, non c'è un risveglio di per sé, ma solo un risveglio dal sonno dell'illusione o il risveglio alla presenza della sofferenza altrui. Anche l'incondizionato non esiste quindi di per sé, ma solo come possibilità di non essere condizionati da qualcosa. Il nirvana quindi non si riferisce al raggiungimento di uno stato trascendente, assoluto, separato dalle condizioni della vita, ma alla possibilità di vivere qui e ora emancipati dalle inclinazioni del desiderio, dell'odio e dell'illusione. Da questa prospettiva, quindi, non saremmo più vittime di abitudini paralizzanti, ma saremmo liberi di rispondere alle circostanze in modi nuovi e senza restrizioni. Tanto io mi ero appuntato questa cosa che secondo me è possibile ampliare questo discorso a livello di società e soprattutto nelle circostanze che stiamo vivendo attualmente, no? Ma non solamente queste del Covid, ma in generale, dove il desiderio, l'odio e l'illusione sono degli elementi costitutivi, i mattoni con cui è possibile paralizzare e privare di libertà una società, una popolazione. Riprendo da Steven. In altri contesti del canone, il cessare di odio, desiderio e illusione è inteso anche come definizione di comprensione, parigna. E Steven Batchelor lo spiega in questo modo. Comprendere se stessi e questo mondo condizionato, ossia l'esperienza immediata che abbiamo proprio ora, dei dati che influenzano i nostri sensi, le sensazioni che abbiamo, l'organizzazione percettiva, l'inclinazione a dire o fare qualcosa in risposta a date condizioni, oppure la nostra coscienza in generale di cosa sta succedendo, quindi comprendere tutte queste cose, significa comprendere i cinque gruppi o skanda, no? Quindi forma, sensazioni, percezioni, fattori condizionanti, inclinazioni e coscienza. Comprendere queste cose che forniscono la struttura esperienziale che ci fa agire e che può portarci anche a compiere i quattro compiti, quelli che lui ha definito i quattro compiti. Lui chiude con questa domanda: ma se la comprensione come sinonimo di incondizionato implica un'intuizione diretta dell'esperienza di essere condizionati, come può essere compresa come liberazione o fuga dal condizionato? Bachelor credo che cerchi di dimostrare che la comprensione dei fattori condizionanti non costituisce una liberazione dalla vita, ma una liberazione della vita. Vedremo in questo paragrafo che lui appunto va in questa direzione. Concludo quindi questo breve riassunto del paragrafo precedente e se non avete cose da dire, da chiedere o da commentare, iniziare a leggere.
Ciao Elena.
Ah, ciao Elena, non ti avevo notato. Scusa. Ciao, benvenuta. Hai il microfono spento. Non ti sentiamo.
Ciao a tutti.
Ciao,
Scusate
ciao.
il ritardo, ma oggi ho festeggiato mia mamma che ha compiuto 90 anni.
Wow.
È stata una bella giornata, dai, sono contenta. Sono contenta che ci sia.
Wow, auguri, auguri, auguri. Che
Grazie.
bello.
Grazie a tutti. E loro hanno fatto un po' tardi.
Bene,
Però sono arrivata al filo.
bene.
Bene. Va bene. Allora,
È arrivato al 90esimo.
allora,
bellissima.
quindi riprendiamo a leggere da pagina 124, paragrafo 8. Monaci, c'è un non nato, un non divenuto, un non fatto, un non composto. Monaci, se non fosse per questo, non nato, non divenuto, non fatto, non composto, nessuna via di fuga sarebbe qui manifesta per ciò che è nato, divenuto, fatto, composto. Ma poiché, monaci, c'è un non nato, non divenuto, non fatto e non composto, può essere mostrata la via di fuga per ciò che è nato, divenuto, fatto e composto. Invece di parlare di una via di fuga da ciò che è nato, divenuto e condizionato, in questa traduzione, che è diversa da quelle che abbiamo letto precedentemente, che è dello stesso sutra, pubblicata nel 1954, Horner parla di una via di fuga per ciò che è nato, è divenuto ed è condizionato. Tra tutti i traduttori di questo passo, è l'unica a rendere il testo in questo modo. A suo parere, il testo implica che poiché c'è un incondizionato, ciò significa che è possibile una via di fuga o una liberazione per coloro che sono nati e sottoposti a condizioni. Dicendo per invece di da, altera l'intero significato del passo. Mi fermo un attimo. Nelle traduzioni che avevamo visto prima, nel paragrafo precedente, se voi ci tornate, vedrete che al posto di per trovate da. E quindi la via di fuga non è per ciò che è nato, ma è una via di fuga da ciò che è nato, da ciò che è composto, da ciò che è divenuto. E quindi lui dice, questo tipo di traduzione dove si passa dal da al per, cambia completamente il senso di questa, di questa, di questa frase. E non lo uso in termini negativi, come poi vedremo proseguendo, perché lui sposa questa, questo tipo di traduzione.
Ma io stavo tornando un attimo all'ultima domanda del paragrafo precedente, ma anche come per questo. Per esempio, pensando alla realtà, come si può pensare a qualcosa dall'esterno? Come posso fuggire dal condizionato se sono in una situazione di condizionamento? Come posso sperimentare la realtà dall'esterno in modo oggettivo quando ne sono parte? Quindi tutte queste cose ci riportano all'essere dentro, a essere dentro e quindi vedere le cose dal dentro, non in modo del tutto oggettivo come si pensava fino a magari un secolo fa anche nella scienza, ma a dover vedere all'interno di un contesto, e quindi non c'è una fuga dal contesto se non quando finisce proprio la vita. Allora in quel caso il contesto è completamente chiuso.
Riprendo. Concentrandosi sul termine incondizionato, abbiamo tralasciato l'espressione via di fuga, come traducono Woodward Horner, oppure liberazione, come traduce Walsh. Il termine pali è nissarana, che traduco come emancipazione. Per poter comprendere come viene utilizzato il termine nel passo, vediamo come è impiegato in altri brani del canone. Rivediamo il passo in cui Gotama parla delle domande che non poteva continuare a ignorare e che lo spinsero a intraprendere la sua ricerca. È un passaggio che abbiamo già visto qualche paragrafo fa. Mentre ero ancora un bodhisatta, mi sovvenne: qual è il piacere della vita? Qual è la tragedia della vita? Qual è l'emancipazione della vita? Allora, Bhikkhu, mi sovvenne: la felicità e la gioia che sorgono condizionate dalla vita. Queste sono il piacere della vita. Che la vita è impermanente, difficile e mutevole. Questa è la tragedia della vita. L'eliminazione e l'abbandono dell'attaccamento alla vita. Questa è l'emancipazione della vita. In questo passo sono riportato due volte la parola emancipazione che corrisponde a quella nissarana che abbiamo visto prima. Vado ancora un pochino avanti. Uso la parola vita, per la quale non c'è un corrispondente esatto in pali, per indicare i sei sensi e i loro oggetti, che Gotama chiama il tutto. Nel testo appena citato, egli inizia col chiedere: che cos'è il piacere, la tragedia e l'emancipazione dell'occhio? Quindi ripete la stessa domanda e la stessa risposta per ognuno degli altri sensi e i loro oggetti, finendo con Dhamma, contenuti della mente. In tutti i casi le parole occhio, orecchio, naso e così via sono nella forma genitiva, in genitivo. Il piacere dell'occhio, tragedia dell'occhio, emancipazione dell'occhio. È chiaro che l'emancipazione nissarana dell'occhio e degli altri sensi significa la loro emancipazione dall'attaccamento Chandaraga, un termine più o meno sinonimo di reattività Tana. Mm-hmm. Faccio ancora un passaggio. Nella conclusione, Gotama dichiara: finché non ho conosciuto il piacere, la tragedia e l'emancipazione della vita, non affermavo di aver trovato un risveglio senza pari in questo mondo. Questo dimostra non solo che il risveglio avviene interamente entro il contesto dell'esperienza empirica, il tutto, ma dimostra anche che il risveglio consiste in un triplice riorientamento verso l'esperienza, piuttosto che nel raggiungimento di una singola privilegiata comprensione di una verità assoluta quale l'incondizionato. Un riorientamento di tal fatta, inoltre, riconosce che la natura tragica della vita non nega la sua ricchezza e il suo piacere. La chiave per il risveglio sta nell'emanciparsi dall'abitudine dannosa di aggrapparsi, che trasforma la vita in una lotta frustrata e vana di, secondo me, per, comunque dice, di preservare ciò che è piacevole e di bandire o ignorare ciò che è tragico. Qui mi fermo.
Quindi, Graziano, praticamente lui dice che l'illuminazione, il risveglio, non è un'uscita dalla vita, ma un modo di viverla costruttivamente, in modo costruttivo. Come diceva prima Riccardo, non si può uscire dalla vita, si può trovare solo un modo di interagire costruttivo e diciamo, quindi mi ricollego ancora a quello che avevo detto l'altra volta, senza attrito. In realtà è proprio quella, quello che a me mi dà questa idea qui, che non c'è possibilità di uscire dalla vita o dal sogno della vita, quello. C'è la possibilità di attraversarla in modo gioioso, creativo, oppure in modo, possiamo dire, negativo, opponendosi ad essa, alle sue regole, quindi non scorrendo. Cioè, io mi ricordo quando ero piccolino, c'era un canalino sotto casa mia. E allora mi ero buttato, ma avevo paura, e quindi la corrente mi stava portando, ma l'ho vissuta malissimo. Ma la stessa corrente, i miei amici nuotavano sereni. Quindi in realtà era tutto un problema mio. Più mi agitavo, più, perché mi opponevo alla corrente. Poi dopo un po', a furia di farlo, ho seguito la corrente ed è stato uno dei divertimenti più belli della mia infanzia. Però all'inizio ho vissuto questa difficoltà, e quindi, poi, non essendo neanche un grande temerario, però mi sono reso conto che il fiume era sempre lo stesso, scorreva allo stesso modo, ma era il mio atteggiamento che faceva la differenza.
Forse in questo caso si potrebbe dire non opporsi alla vita, come non opporsi alla corrente, ma saper fluire all'interno. E mi tornava in mente anche un passo di Tai in quei discorsi che abbiamo scaricato sull'altra riva del fiume nella poi esposizione di Diana. Nel sutra, quello sutra del cuore, era tradotto le afflizioni della mente, e invece lui traduce le afflizioni nella mente, cioè non è che siano una caratteristica della mente le afflizioni, ma ci sono al suo interno, come possono non esserci. E quindi ancora una volta come le preposizioni cambiano radicalmente il senso di un'affermazione che sembrava anche granitica, no? Fino a quel momento.
Sì, a me ha colpito anche questo passaggio, no? Quello che dice l'emanciparsi dall'abitudine dannosa di aggrapparsi, che trasforma la vita in una lotta frustrata e vana di preservare ciò che è piacevole e di bandire o ignorare ciò che è tragico. Mi faceva venire perché in questi qualche giorno fa una persona a me cara mi ha mandato un messaggio che diceva: bene, sono caduta, ma ricomincia a combattere, no? Mi risollevo e ricomincia a combattere. Allora io gli avevo risposto: E mi fa piacere che ti sei ripresa, però devo scritto ricordati che non sei in guerra con nessuno, no? Perché appunto mi aveva colpito questo verbo del fare riprenda a combattere. Perché secondo me c'è un po' questa tendenza di dire che la vita è una lotta, no? La vita è una guerra, no? Che va combattuta. E come se appunto ci sia un territorio da difendere, una qualcosa da qui appunto da preservare, da mantenere, no? Chiaramente è un discorso molto ampio questo, ma c'è questa un po' questa idea, no? Della vita come lotta, come guerra, che va in opposizione a.
Sì, devo dire che adesso Graziano mi hai fatto venire in mente un'analisi sulla mia terminologia, che io per molto tempo ho sempre detto, anche come intercalare, più o meno scherzoso, ma la vita è una lotta dura, cioè era quasi un intercalare fino a un po' di anni fa. E adesso invece ho cambiato. Quando voglio comunque significare, adesso dico è una fatica, e che però è profondamente diverso, e me lo hai fatto venire in mente tu questa distinzione, perché ritengo che sia faticoso, perché per vivere, non so, in modo consapevole e gioioso bisogna far fatica, proprio per tutto questo attaccamento che abbiamo nella mente. Che ce l'abbiamo dentro, l'attaccamento ai desideri, ai sensi, a tutto il resto. E però è una cosa diversa, è molto diverso, perché la lotta, comunque, come dicevi tu, implica una guerra, una rabbia, invece una fatica penso che sia un impegno. Però mi hai davvero fatto venire in mente questa mia terminologia mentale, che apparentemente significa niente, però in effetti significa un cambio di atteggiamento, per me migliorativo naturalmente.
Sì, in effetti è molto diffusa. Da quando dunque noi sulla nostra posta ufficiale di azienda ogni tanto possiamo mettere delle vignette, per esempio per Natale, così. Quando c'è stato il Covid ce n'erano alcune, e una è tutte con scritto Fight with us, combatti con noi. E su una c'era per esempio un pugile con lo sguardo arrabbiato e la mascherina. Ecco, cosa che io per esempio non ho mai adottato, non l'ho mai messa, perché non mi piaceva questa idea di combattere. E però è proprio una cosa abitudinaria, né? Questa guerra.
E del resto abbiamo anche il coprifuoco, che è molto guerresco come
termine. Il termine è significativo.
Sì, è vero, questo termine lotta meriterebbe una serata a parte, perché per quanto possa sembrare così, ancora una volta, è la significanza di quanto i termini siano importanti e di quanto anche condizionano il nostro atteggiamento mentale. Assolutamente. Beh, del resto vediamo il record di contagi, quindi il record di morti, il record di che? Cioè, non è che stiamo gareggiando a chi fa meglio, anzi direi che cioè è tutta una terminologia che però secondo me va ad influenzare poi il nostro atteggiamento mentale nella quotidianità. Questo è fondamentale. Nella quotidianità, prima della quotidianità, nel nostro pensiero, e quindi anche poi nella vita pratica. Io forse non ci avevo neanche mai pensato così fortemente, però me ne rendo conto, grazie alla pratica, grazie ai nostri incontri, però è vero che è fondamentale anche questo atteggiamento mentale. Io in effetti ho praticamente inveito contro i miei colleghi, perché tutta una settimana a dire ma forse diventiamo rossi, allora ascolti, quando diventeremo rossi, perché dobbiamo passare una settimana a dirci tutti i giorni, a montarci e forse di qua e di là, lo diventeremo e pazienza, la prenderemo come viene, però non è che dobbiamo passare 10 giorni con questa montatura, e invece sappiamo benissimo che i media, stampa e televisione fanno da padrona per montarci comunque l'ansia. Perché mi deve venire l'ansia anche per tutta una settimana? Non lo so. E anche lì i termini sarebbero molto interessanti da analizzare, però mi rendo conto di quanto influiscano sulla nostra vita. Sembra spaccare i capelli in quattro, ma non è così. Sono fondamentali.
No, più che altro stavo riflettendo l'altra volta che quando finirà, perché finirà come tutte le cose questa pandemia, non so di cosa si parlava prima. ho pensato, ho detto, giro i canali e tolgo quelli col Covid. Ero arrivato ad Antenna 3 e la maga, che leggeva le carte, non c'era più niente. Quindi non mi ricordo cosa si parlava prima. Chissà, tornerò a leggere un libro con una camomilla.
Ascolta, Donato, qualche giorno, adesso poi riprendiamo in modo più serio, ma qualche giorno fa ho fatto vedere a mia figlia il titolo principale del quotidiano di Piacenza del giorno in cui è nata mia figlia, no? Che era il 5 giugno 2006. Il titolone era Berlusconi chiede scusa a Veronica, quindi si parlava di quello.
Allora vediamo di sfruttare meglio la pandemia.
Anche io ho detto, caspita, bei tempi quelli in quanto c'era. Il problema era
pensa a te.
Scusa Veronica.
Grazie, Graziano.
Il nemico. Nemico invisibile, meglio.
C'è un altro passato sempre di questo brano che dice, no, che il risveglio consiste in un triplice riorientamento verso l'esperienza. E proprio io pensavo che il triplice riorientamento potrebbe proprio essere verso l'esperienza del piacevole, dello spiacevole, cioè del tragico. E ero un po' indeciso sul terzo campo, no, del triplice riorientamento. Magari se voi avete qualche idea per spiegare questo passo.
Anch'io volevo porre la stessa domanda e mi chiedevo, non è in permanenza, cioè i tre, vabbè adesso non mi vedo, i tre sigilli dell'esistenza.
Non sei in permanenza e dukkha nirvana.
Grazie Riccardo.
Ma potrebbe essere anche rispetto all'attaccamento, all'avversione, all'ignoranza. I tre sono tantissimi.
Esatto.
E però si applicano un po' tutti in effetti.
Sì. Un tre volte triplice.
Esatto.
Nel frattempo è sparita Matilde.
Ma vai e viene, probabilmente il collegamento.
Esatto. Riprendo. Nel pali del nostro passo, sankata, condizionato, è al genitivo, proprio come occhio, orecchio, naso, nel discorso citato sopra, sankatassa. Sembra pertanto giustificata, in questo caso, l'interpretazione del passo di Horner come emancipazione del, cioè per il condizionato, piuttosto che emancipazione dal condizionato. Da che cosa sono quindi liberati coloro che sono nati e condizionati? Visto ciò che Gotama intende per incondizionato, sembrerebbe evidente che siano emancipati dalla reattività. Ecco dunque finalmente la mia versione parafrasata dal passo. È possibile non essere condizionati dalla reattività? Se questo non fosse possibile, l'emancipazione qui per coloro che sono condizionati dalla reattività sarebbe inintellegibile. Ma poiché è possibile non essere condizionati dalla reattività, l'emancipazione di coloro che sono condizionati da essa è intelligibile, ossia comprensibile. Sì, Gotama sembra dire che l'idea stessa di emancipazione qui, in questo mondo, ha senso solo se è possibile che le persone si liberino dal potere condizionante del desiderio, dell'odio e dell'illusione. Mi fermo.
Questa è la risposta. Desiderio, odio e illusione, no?
Esatto.
Sì.
Il triplice.
E questa comunque, desiderio, odio, illusione, oppure quello che abbiamo detto prima, sono le uniche possibilità se non si fanno delle affermazioni metafisiche, perché se noi siamo nel condizionato, l'unica soluzione che possiamo trovare è all'interno di questo condizionato e non all'esterno, perché se non c'è una visione metafisica non c'è un esterno a questo.
E quindi non c'è, e in permanenza sono visioni metafisiche?
Assolutamente no.
No.
Ah, ok. No, non avevo capito allora.
Metafisiche, per esempio, in vite successive, oppure in situazioni di verità assoluta, eccetera, cose di questo genere. Realtà assoluta, verità assoluta, ma sempre nel relativo, nel condizionato.
Anche perché effettivamente combattere, eliminare l'avversione, il desiderio presuppone sempre da qualcosa e di qualcosa, anche perché noi presupponiamo che esista solo la nostra storia con i nostri contenuti. Ma magari l'universo nelle sue infinite dimensioni può avere tanti nuovi contenuti che ci porteranno a dover combattere sempre con nuovi condizionamenti di desiderio, di avversione, di ignoranza. Quindi in realtà è un modo per liberarci perlomeno in questa vita di alcuni condizionamenti, di cui questi sono i tre, ma non è detto che non ci saranno nuovi contenuti che ci riporteranno ad essere di nuovo incapaci di combattere e di gestirli. Quindi credo che è anche molto, cioè si presuppone che una volta raggiunto la libertà da questi condizionamenti ho raggiunto il cuore della realtà, ma in realtà ho raggiunto il cuore della realtà solo nella dimensione umana. Chissà quanti contenuti ancora potrebbero esserci che ringalluzzerebbero l'avversione, il desiderio e l'ignoranza. Quindi in realtà Buddha, non so dove avevo letto, per svegliarsi ci mise eoni, eoni, eoni. Quindi credo che la storia è molto lunga. Più che altro non dire, adesso è sbagliato dire prepararsi alla battaglia, ma mettersi il cuore in pace, e che la soluzione non si raggiunge così in fretta. Questo è sicuro.
Però scusami, Donato, anche questa è una visione metafisica, no? Quella di eoni precedenti, vite successive, e rimane tutto in quello che possiamo considerare mistero, perché non è inconoscibile. Quindi sono possibilità, ma non certezze.
Certo. Sì, poi è difficile rimanere nel binario. In un attimo il treno prende il volo.
Il risveglio, emancipazione da queste cose, è in quel momento, perché magari l'emancipazione ci abbiamo in quell'istante e l'istante dopo si ricade, no? Nelle solite cose. E quindi anche i risvegli sono un po' altalenanti.
No, quello che però dico, si può essere liberi dall'avversione in modo assoluto? Non credo.
Non credo.
No. L'avversione, come fai a liberarti dalla...
Lui, secondo me, è molto chiaro quando dice che le persone si liberino non del desiderio, dell'odio e dell'illusione, ma dal potere condizionante, perché dal desiderio, l'odio e l'illusione credo che
è possibile.
Esatto. Però provare a non essere condizionati da questo ci si può provare.
E tra l'altro è molto interessante questa cosa, perché è il potere condizionante, no? E io quando ho letto la parola potere mi è scattato il collegamento al potere con la P maiuscola, perché penso che sia inevitabile fare questo collegamento. E Secondo me il potere con la P maiuscola, questa legge del condizionamento la conosce molto bene. Cioè, nel senso che sa bene che per dominare, cioè, chi esercita potere, secondo me, sa bene che per dominare le persone le deve condizionare. E come vediamo in questo testo, i condizionamenti maggiori sono l'odio, l'illusione, il desiderio, no? E se voi ci pensate, la nostra realtà, la nostra società è molto condizionata da questi fattori, no? Il desiderio è alla base della nostra società dei consumi. La paura, l'odio, la fobia nei confronti di qualcosa, da che siano gli immigrati a che sia il virus, che sia qualsiasi altra cosa, è un potere super condizionante. Cioè ci siamo in mezzo tutti i giorni da molti anni. E è sempre stato così perché la fobia nei confronti degli ebrei, piuttosto che nei confronti di qualsiasi altro tipo di popolazione, ha sempre consentito al potere di dominare. Quindi mi sembra che queste scoperte, no? Questi insegnamenti fatti contenuti nel Dharma possono essere utilizzati anche a fine di monopolizzare, di condizionare fortemente, perché se li usi per liberarti hai una. Appunto, questa grande possibilità, no? Di liberazione, di risveglio, di emancipazione, ma li puoi usare anche per condizionare fortemente le persone.
Assolutamente.
Il fatto che la liberazione è sempre un fatto individuale, mentre il condizionamento è sempre un fatto collettivo, quindi è molto più facile il condizionamento della liberazione. E poi questi condizionamenti, il fatto di trovare per esempio un nemico, aggregano fortemente, perché tutti fanno fronte comune e intanto distoglie l'attenzione da altri problemi. Per esempio, riduzione della libertà, il fatto che che so, per esempio, che la nostra scuola vada male, che abbiano tolto un sacco di soldi negli ultimi 20 anni dalla sanità e quindi ci troviamo con una sanità di questo genere, ma intanto facciamo fronte e tutti questi problemi passano un po' in un secondo piano. E questo è tipico un po' di tutti i poteri di usare questi sistemi.
Beh, direi che non so, notizie che passano, che non passano assolutamente, come cose gravissime, hanno quotato l'acqua in borsa, la prossima guerra probabilmente sarà per l'acqua, ma intanto, vabbè, c'è l'emergenza pandemia, c'è l'emergenza Covid, per cui passa tutto in secondo piano. Dico questa perché è la prima che mi viene in mente e perché è una cosa l'acqua che riguarda tutta la popolazione di questo globo. E per cui, senza contare che, e questa non è è una notizia, voglio dire, pubblicata dal Sole 24 Ore, che sappiamo benissimo che è un giornale di economia, finanza, eccetera, le persone ricche con questa pandemia si sono arricchite del 300%. E questo secondo me la dice molto lunga. Fa anche venire dei sospetti di dietrologia nei quali non mi inoltro, però intanto è questo. E chi comunque può trarne vantaggio di queste situazioni così tragiche, guarda caso, sono sempre gli stessi. Ma la chiudo qua.
E poi la liberazione, questa parola liberazione che vediamo come può cambiare senso, è quello che ci stanno proponendo, no? Che adesso il vaccino è la liberazione, noi saremo liberi attraverso questo. E quindi cioè, entriamo in questi doppi sensi, no? Delle parole, le parole che diventano di per sé anche un condizionamento perché stai nel gregge, ubbidisci perché ti portano alla liberazione.
Sì, liberi di tornare a vivere in modo sregolato, praticamente.
Comunque nei pericoli si riduce sempre la libertà. Per esempio nel 2001 col Patriot Act negli Stati Uniti hanno ridotto di molto le libertà personali in cambio di cercare di migliorare la sicurezza, che non è detto che si sia riusciti. E in questo caso noi stiamo abbandonando la nostra libertà in cambio di una sicurezza da un virus. È sempre, c'è sempre un doubt death, ma che quello che dai tu è effettivo. Quello che ricevi potrebbe essere.
Beh, mi ricorda una... Non è una battuta, ma era una frase che aveva detto un famoso gerarca nazista al processo di Norimberga, mi pare, non mi ricordo il nome, che quando gli avevano chiesto con quale strumento o con quale arma o come è stata decisa tutta la faccenda, e lui ha risposto: ma non ci sono armi complicate da cercare, c'è lo strumento meraviglioso che non costa nulla, la paura. Ma proprio detto chiaramente, cioè noi abbiamo sulla paura, punto. Mi dice: ma no, ma le strategie, no, strategie niente, paura, si chiama paura, e l'ha detto per ben due volte, quindi è molto più semplice di quello che...
E in effetti la paura contiene dentro di sé desiderio, l'avversione e l'ignoranza. Ce l'ho detto tutte e tre.
Bravissimo.
Ok, vero.
Bravissimo.
Quindi effettivamente ha detto una cosa, mi dispiace che l'abbia detto lui, ma filosoficamente molto, molto profonda.
Infatti a me questi tre elementi mi sembrano quei mattoncini, tipo i mattoncini Lego con cui puoi costruire tutto, no?
Sì.
Cioè, nel senso che... Attraverso questi tre elementi declinati chiaramente, perché chiaramente dentro la parola odio si aprono un ventaglio di possibilità, di sfumature molto, molto ampio, no? Così come la parola illusione e desiderio, no? Però è da lì che costruisci puoi costruire dei mattoncini, cioè li puoi costruire, li puoi subire, li puoi decostruire anche, no? Cioè, magari il nostro compito individualmente, anche come gruppo, è anche cercare di in qualche modo togliere qualcuno di questi mattoncini per cercare di essere più liberi, ecco, più risvegliati.
Perlomeno smussarne gli angoli per non ferire gli altri, perché purtroppo in ogni nostro atteggiamento c'è qualcosa che desideriamo, qualcosa da cui fuggiamo e qualcosa che non vediamo bene. E quindi penso di renderli un po' più innocui. Questo mi serve la pratica per creare i miei atteggiamenti, per smussare un po' gli angoli. Però sono i tre mattoncini fondamentali del nostro comportamento: il desiderio, l'avversione e l'ignoranza. Perlomeno così, se anche nelle azioni più buone, cioè nell'aprire un frigo e scegliere lo yogurt alla fragola e non alla pesca, c'ho desiderio di quello, avversione dell'altro e ignoranza sulla bontà di entrambi. In questo momento, quindi effettivamente ci sono in tutte le azioni, e che bisogna trovare il modo di non trasformarle in qualcosa di pericoloso per la convivenza, ecco. Penso che quello è l'unica cosa che si può fare, che si ritorna all'impossibilità di vivere all'esterno, cioè siamo in questa vita, dobbiamo trovare il modo di viverla nel modo, perlomeno come diceva Dalai Lama, se non riusciamo a fare del bene agli altri almeno non nuocere.
Sarebbe anche il principio della medicina che è scritto su tutte le facoltà di medicina, non c'era. Non so poi, oggi, cosa voglia dire.
Proseguo. Horner fornisce una traduzione etica piuttosto che metafisica del brano. Nella sua interpretazione il passo non offre una salvezza ottenuta attraverso l'accesso ad uno stato incondizionato oltre questo mondo, ma propone un modo radicalmente diverso di vivere in questo mondo. Una volta interpretato in senso etico, il passo non può più giustificare l'entusiasmo di Maurice Walsh per l'Eterno, né provocare il brivido di repulsione di Caroline Rice Davids verso il suo nichilismo. È invece un modo di affermare che si può vivere la propria vita qui in una maniera che pone l'emancipazione nel cuore della vita stessa. Questa lettura etica mostra che non c'è bisogno di credere in uno stato assoluto chiamato l'incondizionato con la I maiuscola o il non nato con la N maiuscola. L'incondizionato è semplicemente una negazione, non condizionato. Il suo posto nel tutto è quello di un oggetto della mente, Dhamma. È soltanto un'idea indispensabile per la pratica del Dharma, ma pur sempre un'idea. Non si riferisce a nulla di più della semplice assenza, sia essa momentanea o di più lunga durata, di reattività nell'esperienza umana. Tale assenza non rivela una qualche verità assoluta ultramondana che prima era nascosta. Questa assenza ci emancipa, permettendoci di vivere in questo mondo senza i vincoli delle inclinazioni. Cioè, rimarca questo aspetto etico che mi sembra che stia molto a cuore a Steven Batchelor, piuttosto che un aspetto metafisico. Cioè, quindi anche tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso andavano in quella direzione, no? La direzione etica. Quindi che non coinvolge solo il piano personale, ma coinvolge anche un piano più ampio, no? Un piano sociale.
Ma trovo particolarmente interessante e comunque salvifico in qualche modo quando dice il passo non offre una salvezza ottenuta attraverso l'accesso a uno stato incondizionato oltre questo mondo, ma propone un modo radicalmente diverso di vivere in questo mondo. Come conclude alla fine, ci emancipa permettendo di vivere in questo mondo senza i vincoli delle inclinazioni. E questa proposta di vita potrebbe anche essere salvifica per l'essere umano. Potrebbe.
No, proprio anch'io volevo, su quella frase che hai letto tu adesso, Elena, però mi domando, ma mi suona strano scegliere etico per una definizione come un modo radicalmente diverso di vivere in questo mondo. Cioè, mi sembra che etico comporti una visione morale, e invece più che di una visione morale si sta parlando di una scoperta, voglio dire, più di tipo fenomenologica, non... Cioè, non so spiegarmi, però mi sembra che ci stoni, sia stonato, ecco, questo abbinamento.
Ma io trovo che etico si riferisca al fatto di sganciarsi dal condizionamento, da desiderio, avversione e ignoranza, che sono poi le radici da cui sorgono tutte le attività, i pensieri e le parole non etiche, no? Perché quando io desidero in modo esagerato magari non mi prendo cura delle altre persone perché sto curando il mio desiderio. Quando sono in uno stato di avversione, è la mia avversione che prevarica qualsiasi altra condizione, qualsiasi altra cosa, e l'ignoranza è poi la radice principale, no? Da cui poi sorgono tutte le altre cose. Quindi quando ci si riesce a sganciare da questi tre aspetti, ecco, probabilmente si riesce a vivere una vita naturalmente etica, ma non so se può essere un'interpretazione.
Sì, secondo me si passa da un piano fenomenologico, tant'è che prima abbiamo letto, no? C'è un passaggio in cui dice, non mi ricordo dove, che la pagina 123 all'inizio, in alto, dice che cos'è che il sentiero, proprio cioè dove cita il sutra, no? Dice qual è il bhikkhu, il sentiero che conduce all'incondizionato? Dice presenza mentale diretta al corpo. Questo è il sentiero che conduce all'incondizionato. Quindi effettivamente c'è un passaggio, no? La presenza mentale del corpo, diretta al corpo. Quindi, come dire, il riportarsi a sentirsi, come dire, in qualche modo a volersi bene, anche ad apprezzarsi, a prendersi cura del proprio corpo, quindi a ritornare proprio a una presa di coscienza della propria realtà, ti conduce all'incondizionato, dal non essere condizionato. Quindi si passa da un piano, secondo me, giustamente fenomenologico, come dice Daniela, no? Cioè, ti rendi conto di ciò che succede, senza essere condizionato da tanti altri fattori, ma ascolti il tuo corpo, quindi passando dalla meditazione, ad esempio, no? Per poi arrivare su un piano etico, cioè da lì, attraverso la liberazione dei fattori condizionanti, puoi agire in un modo che non nuocia a te stesso e agli altri, no? È per quello che c'è un aspetto etico, il non nuocere a se stesso e agli altri è un aspetto etico, cioè forse è la base dell'etica, non è un aspetto, è proprio la base dell'etica. E quindi, come dire, interessante capire com'è il passaggio dalla avere esperienza del proprio corpo alla non nuocere, alla base etica. Mi fa venire in mente che in questi giorni ho ascoltato una meditazione di Fat Ban e riporta una domanda che una ragazza, una persona fece a Thay, e dicendogli: tu dici che per amare gli altri, per amare gli altri, per ricevere l'amore, devo... Il primo passaggio è amare me stesso, no? Come faccio per amare me stesso o me stessa? E Thay gli risponde: attraverso un respiro consapevole. Che lei dice questa risposta aveva un po' lasciato perplesso, no? Perché dice: ma come? Attraverso il respiro consapevole imparo ad amare me stesso e poi ad amare gli altri, a essere amato, cioè si scatena tutta una fenomeno a catena per cui attraverso la consapevolezza del mio respiro riesco a innescare una cosa così grande come riuscire ad amare gli altri, ad essere amata, amare me stesso. E lo spiega, no? Perché appunto attraverso la consapevolezza del proprio corpo comincia ad amare, a prendere consapevolezza delle tue esigenze, dei tuoi problemi, delle tue anche ricchezze, no? E quindi ad amarti. E nel momento in cui ti ami, che ti prendi cura di te stesso, cominci a prenderti cura anche del resto, no? Quindi è come dire, è un fatto di sassolino che lanci nell'acqua, il primo cerchio sei te stesso, il tuo corpo, e man mano questo cerchio si allarga fino a comprendere il resto, no? Delle persone, delle cose, dell'ambiente che ti circonda. Quindi, secondo me, il passaggio etico è un po' questo, no? attraverso la consapevolezza del corpo, quindi della tua mente, quindi che puoi fare attraverso la pratica meditativa, vai verso un'esperienza di tipo etico, di interesse, di cura verso gli altri.
Ecco, tornando proprio a quel passaggio, normalmente spesso viene indicato il corpo, Namarupa, come primo dei cinque skanda, quindi consapevolezza nel corpo, nelle sensazioni, percezioni, formazioni mentali e coscienza. Allora si allarga, perché altrimenti si potrebbe pensare solo al corpo fisico, certo. Ma noi siamo caratterizzati da tutti questi aspetti, e allora forse questo dà più sostanza ancora alla considerazione di Bachelor.
Sì, anche io quando parlavo di corpo intendevo corpo nel senso molto ampio, chiaramente. Perché altrimenti si ricade in una visione edonistica, avere cura del proprio corpo come esaltazione delle proprie bellezze fisiche e quant'altro, ma in realtà non è così.
Ah no?
Però ti dà il senso che della difficoltà di fare una vita veramente consapevole, perché alla fine sembra una spiegazione tutto sommato chiara, no? Cioè, prendo consapevolezza e quindi questo mi apre le porte della vita, ma la consapevolezza però è un qualcosa che a volte pensiamo di prendere, di avere, però non è molto difficile, oltre al fatto di raggiungerla, mantenerla. Di vivere consapevole è effettivamente il segreto del nostro vivere, ma non è così semplice da raggiungere, da comprendere, da portare avanti.
Anch'io sono d'accordo su quanto dice Silvia. Siamo tutti d'accordissimo che la consapevolezza è la soluzione e la difficoltà è mantenerla. Anche secondo me è proprio quella la grande difficoltà, perché si è capito che la consapevolezza è la soluzione. Purtroppo basta una parola di un collega detta male che è già scomparsa. Quindi in realtà capisco, sono d'accordissimo. Cioè è veramente questa la meraviglia, che una consapevolezza non è mai raggiunta realmente, è sempre, arriva sempre prima il pensiero che l'azione. Quindi sì, sono d'accordissimo che si chiama infatti pratica buddista, cioè a furia di pratica, 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 poi piano piano ci si accontenta anche di essere sempre in pratica, in realtà non si raggiunge mai la soluzione.
È una fatica continua.
Eh sì, alla fine mi scoccia a dirlo, però è una guerra. È una guerra dove non si vince mai.
Non continuare a combattere.
Torniamo a queste parole.
Siamo arrivati pericolosamente all'ultimo capitolo.
Dai!
È quasi come dire, non è l'ultimo capitolo, ma l'ultimo paragrafo. Se volete inizio a leggerlo, vediamo se riusciamo a completarlo, oppure eventualmente lo teniamo per la prossima.
Andiamo!
Andiamo, sarà certamente una tematica molto leggera.
Invece di insistere con affermazioni su ciò che è vero, a prescindere da un contesto determinato, Gautama si preoccupa di parlare in un modo che sia vero in rapporto ai bisogni della situazione specifica. Il tratto notevole del suo stile di insegnamento è l'essere più etico che metafisico, più pragmatico che dogmatico, più prescrittivo che descrittivo. Queste distinzioni ci permettono di fare ulteriori deduzioni su come la parola verità, sakkan, sia impiegata nei suoi discorsi. come ho già menzionato, a parte la sua occorrenza nell'onnipresente espressione le quattro nobili verità, il termine sacca viene utilizzato soprattutto per illustrare la virtù di essere sinceri nel parlare. In senso esteso, implicherebbe allora un modo di vivere in cui si è onesti verso il proprio potenziale, fedeli verso le proprie intuizioni più profonde, fedeli ai propri valori, fedeli ai propri amici e, come buddisti, fedeli al fondamento logico, tana, del Dharma. Essere onesti in questo senso si estende oltre il modo in cui ci si esprime a parole. Ha a che fare con il condurre una vita improntata all'integrità, la trasparenza e l'onestà in ogni cosa che facciamo, dove non ci sia spazio per ipocrisia, tradimento o finzione. Ed è una persona siffatta che si qualificherebbe come vero amico, Kalyanamitta, qualcuno che mostra sia a parole sia con l'esempio come entrare nella corrente dell'ottuplice sentiero.
E dove non ci sia spazio per ipocrisia, tradimento e finzione, ritorna una visione etica della vita. Siamo sempre lì.
All'inizio della lettura, Graziano, quando dice che l'insegnamento del Buddha è più etico che metafisico, più pragmatico che dogmatico, più prescrittivo che descrittivo, questo non lo capisco. Non è il contrario.
Allora, non so se è un errore di traduzione, ma che potrebbe anche essere, però secondo me intende che sono appunto prescrizioni, come dire, prescrizioni pratiche, no? Se fai così, probabilmente va meglio, se fai così. Descrittivo invece è, ti spiego le cose come sono, no? E ti dico la verità delle cose, descrittivo ti descrivo le cose. Mentre prescrittivo, se segui le tue illusioni, la rabbia, l'odio, chiaramente finisci in una in problemi di tipo mentale e quant'altro. Mi pare che sia corretto come modo.
Ah, io collegavo il prescrittivo a devi fare, no? A una norma.
Perché prescrizione, come magari il termine prescrizione, a volte lo consideriamo come una un'indicazione già definita.
Tipo norme, sì.
Normativo, come normativo.
Normativa.
Ma secondo me si riferisce a quello che diceva nel paragrafo precedente. Per esempio, quattro nobili verità, descrittivo. Quattro compiti, prescrittivo. Perché i quattro compiti li devo portare avanti personalmente. Le quattro nobili verità sono verità, mi dicono una cosa, mi dicono quello. Quindi prescrive di fare delle cose che devo fare io. Nessuno può farle per me.
Cioè, è un po' come quando il medico ti prescrive qualcosa, no? E poi sta a te fare o meno quello che ti ha prescritto. Che magari non è semplicemente prendi questa pillola, ma è magari fare qualcos'altro. Si spera.
Non mangiare le patatine, così. Certo. Fabban, a proposito di Fabban, non c'entra niente, ha detto che Tai era goloso di patatine, non so se ancora adesso le può mangiare, ecco. Quindi per farci ridere, in una delle ultime meditazioni ha detto il cioccolato è proibito, ma le patatine potete mangiarle perché le mangiava anche Tai.
Io apprezzo molto questo aspetto qua della meditazione buddista, è quello perché per me è molto utile, perché cerca sempre di frenare la mia tendenza a volare via e mi riporta sempre nella concretezza della realtà, che è molto bello. Cioè quel bel palloncino legato al polso che è meraviglioso, che non va mai via, vola, ma riesco sempre a tenerlo giù. Ed è molto bello questo aspetto prescrittivo, nel senso che alla fine non ha senso se diventa semplice teoria o descrizione dei paradisi del Nirvana. E si gioca in ufficio, si gioca con gli amici, si gioca... La vita si gioca veramente, ecco, non diciamo si battaglia, si gioca la vita nella realtà. E io apprezzo molto il buddismo per questo, in realtà, che per un astratto di carattere come me si è rivelato salvifico. Davvero, si è rivelato salvifico in questo senso, perché mi costringe a vivere qui. Cioè il qui e ora per me è una delle cose più difficili in assoluto, altro che le patatine. Per me il qui e ora è sempre stato un dramma. Io basta che guardo una cosa e sono già volato altrove. Mi riporta sempre alla realtà. Quindi è quello che sono, a prescindere da tutto, molto grato alla meditazione buddista per il fatto di condividerlo con voi e tutto questo. Quindi credo che dietro il prescrittivo per me ci sia il senso del mio essere qui.
Donato, mi ci ritrovo molto in questa descrizione, perché anch'io penso di essere un po' così. Mi veniva in mente che mia madre mi diceva da bambino che se passa un uccellino tu ci voli dietro.
Sì, sì, no, no.
Quest'idea della...
Io non ho un corpo, cioè io ho un filo e il resto è un palloncino. Cioè...
E poi l'altra cosa che ogni tanto ne abbiamo parlato, no? Del fatto della differenza fra gli addestramenti, no? I 5 addestramenti e i comandamenti, no? Che ogni tanto anche a me è capitato come lapsus di parlare, di dire al posto di addestramenti, comandamenti, e che sono già una bella differenza, no? Come, quindi gli addestramenti sono prescrittivi, nel senso che ti dicono, ti addestri a fare, pratichi un certo modo di vivere per, ma non sono, come dire, se non li rispetti finirai nelle braccia del diavolo, ecco, come dire. Ma sono addestramenti, quindi nell'addestrarti puoi anche sbagliarti. Cioè, uno che si addestra a volte non si addestra bene, compie qualcosa di non corretto.
Ma poi se i termini prescrittivo e descrittivo sono riferiti a quella parola verità, tra virgolette, non si può prescrivere una verità. Descrivere sì, se la ritengo la verità, io ti descrivo com'è la verità, ma non te la posso prescrivere. Ti posso, come hai detto tu, dare una ricetta, poi tu ci fai quello che vuoi, però descrivertela, se io credo che sia la verità assoluta, questo posso farlo.
Io tenterei di finire il capitolo.
Sì.
Entriamo in un ultimo piccolo campo minato, a proposito di battaglie, guerre e quant'altro, che è questo. In un discorso contenuto nell'Anguttara Nikaya, Gotama dichiara ai bhikkhu: come il Tathagata parla, così agisce, come agisce, così parla. Poiché egli agisce come parla, e parla come agisce, per questo è chiamato il Tathagata. Queste parole fanno luce sul curioso termine Tathagata, che da lungo tempo disorienta commentatori e traduttori. Il termine è composto di due parti, Tata, che in pali significa semplicemente così o come questo, e Gata, che significa andato. Il composto ha portato a traduzioni iperletterali come colui che è andato alla quiddità. Caroline Davids lo interpreta come colui che è giunto alla verità. In entrambi i casi c'è il presupposto sottinteso che il Buddha vada considerato come chi ha ottenuto un accesso privilegiato a una qualche realtà più alta. come ha messo in evidenza Richard Gombrich, queste letture attribuiscono un ruolo eccessivo a Agata, alla parola Agata, andato, che qui semplicemente significa è. Tathagata significa, perciò significa colui che è proprio così. Alla luce del passo citato sopra, questo significherebbe che il Tathagata è qualcuno che non dissimula né finge. L'uso del termine, riferito quasi esclusivamente al Buddha o a un Buddha, implica che non dissimulare è uno dei suoi tratti distintivi. Poiché agisce come parla e parla come agisce, dice il testo, per questo è chiamato Tathagata. Fermo.
Sì, qui come dici tu è veramente un campo minato, perché quando dice il Buddha vada considerato come chi ha ottenuto un accesso privilegiato a una qualche realtà più alta, aprirebbe veramente un discorso amplissimo, no? Che forse in questo momento possiamo circoscrivere.
Esatto.
E più che campo minato, lì è Hiroshima e Nagasaki. Siamo proprio nell'epicentro della...
Sì, perché si entrerebbe nel discorso delle due realtà, delle due
realtà. Sì, infatti, veramente... della dualità diventa un problema.
Sì.
Bellissimo problema.
Sì, quindi cerchiamo di camminarci sopra senza farci male. Come in un vero campo minato, cerchiamo di appunto evitare... di schiacciare proprio la mina. Nella similitudine del serpente, Gotama usa il termine Tathagata in riferimento a qualsiasi mendicante la cui mente sia liberata, la cui coscienza non si poggi su nulla. Il Tathagata, dico, non è tracciabile qui e ora. Come abbiamo visto nel capitolo 2, Gotama descrive il suo cugino Mahanama come un capofamiglia che ha trovato compimento nel Tathagata. È diventato un veggente dell'immortale, continua la sua vita avendo contemplato l'immortale. E qui per immortale intende l'incondizionato di cui abbiamo parlato prima. In questo contesto è discutibile che il termine Tathagata si riferisca alla persona di Gotama, e che Mahanama abbia trovato il suo compimento avendo fiducia in lui, anche se il passo si potrebbe leggere in questo modo. Qui avrebbe più senso dire che Mahanama ha trovato compimento nella sua capacità di rispondere alla vita dalla prospettiva del Nirvana che il Buddha ha scoperto e insegnato. È così giunto a vivere una vita fedele ai suoi valori e alle sue aspirazioni più profonde.
Io infatti avevo compreso il brano proprio nel primo modo, no? Come i tre rifugi prendono rifugio nel Buddha, invece può essere visto in un modo radicalmente diverso, molto interessante.
Puoi spiegarti meglio? Puoi spiegare meglio questo passaggio, Riccardo?
Cioè rispetto a quel che ho detto io?
Sì,
che io avevo preso questo passaggio come se Mahanama avesse preso rifugio nel Tathagata, ovvero nel Buddha. E invece, come è il primo dei tre rifugi, no? Prendo rifugio nel Buddha. Okay. E invece può essere visto in quest'altro modo, che Mahanama è diventato lui stesso un Tathagata.
Ah,
ok. E che è molto... cambia la prospettiva in modo radicale, non è un affidarsi ma prendere consapevolezza di, ancora una volta, fare esperienze in prima persona invece che affidarsi a qualcuno di esterno, per quanto possa essere il Buddha.
Sì.
Mm-hmm. Ancora una volta pone l'accento sulla libertà.
Mahanama è quello che poi ha sostanzialmente preso il posto del padre del Buddha nella guida di questo centro dove loro erano i personaggi più influenti, se non sbaglio. Lo spiega nel capitolo 2. Però nello stesso tempo aveva praticato con il sangue del Buddha per diverso tempo.
È praticamente l'esperienza diretta della buddhità, in realtà.
Sì, mi torna in mente, ho letto qualche tempo fa di un film che ho letto su Gesù, ma che era un po' scherzoso, non so, si chiama Monty Python o qualcosa del genere, in cui tutti lo seguivano e lui diceva: ma no, voi dovete pensare con la vostra testa, voi siete unici. E tutti che ripetono in coro: sì, io devo pensare con la mia testa, sì, io sono unico.
Bellissimo quel film.
E molti discepoli sono così, sì.
Infatti adesso quando chiuderemo qui tutti andranno a mangiare patatine col sorriso a destra e a sinistra, senza paura, sacchettoni uno dietro l'altro.
Tanto li mangiava anche Tai.
Tanto li mangia anche Tai, finalmente. Grazie Daniela, ti ringrazio tanto. Mi hai salvato, la spesa sarà una tragedia la prossima volta.
Io che penso con la mia testa mangio i triangolini di mais.
Sono più sani, giusto?
E che mantiene anche la triplice, vedi?
Per dire, no? Come stiamo.
Io chiedo scusa delle mie assenze, ma ho avuto dei problemi di collegamento. Ogni tanto non sentivo più le vostre voci. E niente, adesso in ultimo invece sì, meno male.
Meno male, infatti abbiamo visto che ogni tanto
non sentivo niente, ho detto beh, faccio un giro, vedo, e poi in ultimo invece è andato un po' meglio. Mi spiace, scusate, ma
sei anche
è stato così. Sdoppiamento,
perché hai avuto anche uno sdoppiamento perché compari due volte nel nostro
bello.
Io pensavo ci fosse stato un miracolo, non avevo detto niente.
No, ma hai ragione, perché ho tentato di entrare con il cellulare per vedere se col cellulare riuscivo. Col cellulare non sentivo una parola, invece col computer ogni tanto un po' sentivo.
Io per è stato che quello, mi dessero del metafisico, non ho detto niente, ho detto si sarà sdoppia il dono dell'ubiquità, ma non dico niente. Allora, avete visto anche voi allora il miracolo. A posto.
Magari in questi casi, quando si scollega, si può provare a chiudere il video che porta via banda e magari solo sull'audio può funzionare meglio. Okay. Non è detto, ma potrebbe essere un...
La prossima volta provo, se succede ancora. Cioè mi succedeva, ma è già successo altre volte, ma non in maniera così continuata e esagerata come stasera.
Ma a volte lo fa, a me non è successo.
Sì, sì.
È come la pubblicità, due meglio che uno, va bene così.
Allora, io direi che possiamo chiudere questa lettura, no? Per parlare in termini scherzosi, potrebbe dire che siamo usciti da questo campo di battaglia con una prospettiva salvifica, perché questa sera questi termini, no? La battaglia e la salvezza, sono uscite spesso. Anche per le patatine abbiamo dato la prospettiva salvifica. No, dicevo, se vi va, visto che non abbiamo deciso se andare avanti o meno, che cosa fare. Io appunto all'inizio, pensando che questo capitolo avrebbe probabilmente finito questa sera, vi proponevo per appunto per prendersi un po' di tempo e nel frattempo questa settimana riflettere su qualche altra proposta, di leggere sempre di questo libro un paragrafo del capitolo 4, che si chiama...
Pagina 88.
Sì, perché parla di un tema che a me sta molto a cuore, che è la cura. Perché poi ad un certo punto parlo proprio della cura come la cura è il cuore dei quattro compiti, no? Cioè come se la cura sia la parte fondamentale, no? di questi quattro compiti che lui propone. Però mi sembrava anche un buon modo per passare da una parte molto astratta, complessa, a una parte magari dove è più, come dire, calata nella, forse nel concreto, ma io l'ho letto un po' di tempo fa, ho visto che è molto sottolineato e c'è questa parte qui della cura appamada che torna ogni tanto in Bachelor, e quindi vi facevo questa proposta. Nel frattempo decidiamo, strada facendo, cosa vogliamo fare da grandi, ecco.
Sì.
Ma va bene.
Bene.
Vorrei però il testo, perché io non ho il libro, quindi se riesci... Mandare... Ok, grazie.
L'unico problema è che è molto sottolineato, non riesco a mandartelo...
Sì, forse io ce l'ho meno sottolineato, se vuoi lo mando io.
Sì, comunque lo leggo lo stesso, anche sottolineato.
Ok.
Tanto poi lo apro dal computer, quindi riesco a ingrandire bene.
Ok. Ecco, prima che mi dimentichi, chi è socio dell'associazione? Lo diciamo quando abbiamo finito il tutto.
Sì. Bene, allora ci diamo appuntamento per questa lettura a domenica prossima, allo stesso orario. E
nello stesso posto.
Nello stesso posto. Esatto.
Sì, bene.
E quindi chiudiamo qua, quindi lasciamo poi spazio a Riccardo se deve dare qualche comunicazione.